9-10 anni, di totale fiducia nei nostri genitori. Potevamo essere in conflitto sulle piccole proibizioni, ma sostanzialmente un atteggiamento di fiducia. Con l'adolescenza invece è un atteggiamento di sfiducia, perché ci siamo passati tutti da questo, quando ci siamo trovati di fronte ai primi limiti nell'adolescenza. Siamo passati cioè da una posizione che prima era di fiducia, diciamo fino a 9-10 anni, e che poi invece diventa di sfiducia, cioè mi sta chiedendo delle cose perché non capisce le mie esigenze. Io ho dei desideri, io vorrei far questo, vorrei far quello, lui me lo impedisce. E io non mi fido di questo impedimento. Perché noi oggi come genitori siamo di fronte allo stesso meccanismo. Rientra a quell'ora, vestiti in questo modo, comportati in questo modo, truccati in questo modo se sono femmine. L'altro lo vive come una limitazione del suo desiderio e della sua libertà. Cioè mette in atto sostanzialmente lo stesso atteggiamento che mette in atto Adamo davanti a Dio, ed è lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto molti di noi con i nostri genitori. E non possiamo giustificarci dicendo siamo diversi da loro. Quindi noi siamo cresciuti nella fiducia, perché se non avessimo fiducia dei nostri genitori, così come i nostri figli hanno avuto fiducia di noi, perché sapevano con certezza che volevamo il loro bene finché erano piccoli, siamo passati però alla sfiducia. Come i nostri figli, c'è un momento in cui passano alla sfiducia. Quello che mi stai chiedendo non tiene conto delle mie esigenze, non mi fido di te. Peraltro, chi di noi, fin da giovane, ascoltava i consigli, fidandosi completamente del consiglio che gli veniva dato, dal padre o dalla madre? Non fare questo, fai quello. Se c'è una libertà che gli esseri umani pretendono, è la libertà di sbagliare da soli. Ci siamo passati noi, ci passano i nostri figli. Perché non dovrebbero? Con l'adolescenza, questa fiducia scema. Allora, nella condizione umana noi smettiamo di essere figli diventando adulti. Non tutti smettiamo di essere figli, perché spesso nelle dinamiche di coppia uno dei punti di tensione è il rapporto con la famiglia d'origine. Lo è spesso, il rapporto con la famiglia d'origine. Questo vale specialmente per i maschi, in parte per le femmine, ma in modo completamente diverso. C'è un rapporto con la famiglia d'origine che viene messo sullo stesso, preciso, identico piano del rapporto con la donna con cui ho deciso di costruire un nuovo mondo, perché l'amore è due mondi diversi che si incontrano per costruire un mondo nuovo, e dall'uno e dell'altro, che quindi in qualche modo rompe con le radici dell'uno e dell'altro. Rompe non nel senso che non c'è più il legame affettivo col padre e la madre naturale, ma quel legame affettivo è subordinato al rapporto che ho con mia moglie o con mio marito. Non tutti sono così. Molti rimangono figli fino a 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70 anni. Perché in realtà quell'alleanza che hanno scelto di costruire con quella donna non l'hanno fatto diventare l'alleanza principale. Con molte tensioni che si creano poi nella coppia e nella famiglia, e con molti problemi che in qualche modo si trasmettono anche ai figli. Allora c'è un momento in cui noi dobbiamo smettere di essere figli, perché siamo degli adulti, e degli adulti che si confrontano sul piano dell'esperienza anche con quelli che ci hanno messo al mondo, perché l'adulto è questo. È quello che esce dalla dipendenza affettiva, che non vuol dire uscire dall'interdipendenza relazionale. Io non dipendo più affettivamente da te. So che mi vuoi bene, ma io non dipendo affettivamente da te. Io sono altro. Ci siamo passati tutti per questa cosa, specialmente i maschi. I maschi, se non fanno questa operazione, rimangono bambinoni fino a 60 anni. Peraltro è la fatica delle madri quella di consentire al maschio questa separazione. Poi lo riprenderò questo aspetto che riguarda però le madri e non tanto i padri. Allora, tutto il percorso di crescita è nel passaggio dalla totale dipendenza affettiva e materiale alla indipendenza affettiva e poi a quella materiale. Quindi il padre è quello per il quale c'è un momento in cui lui fa il passo indietro, come Giovanni il Battista davanti a Gesù. Perché faccio il passo indietro? Perché tu devi crescere. Tu devi crescere e trovare il tuo nome in questa storia. Noi ci assumiamo una responsabilità enorme dando i nomi ai figli, eh? E non ce ne rendiamo conto spesso quando si decide il nome. Con quel nome saranno identificati per tutta la vita. E in quel nome c'è in qualche modo un nostro progetto. Non il progetto di quella persona che deve trovare la sua strada. Il compito del padre è appunto che lui trovi la sua strada e lei trovi la sua strada. Questo è il compito del padre, che può essere completamente diversa dalla via dalla strada che io potevo immaginare o che volevo immaginare. Padre è quello che fa il passo indietro. Non è il mio bambino a 40 anni. Trovo delle madri che mi dicono il mio bambino a 40 anni, sono quelle madri che se lo tengono sempre nel ventre e quello non diventerà mai uomo. Adulto. E questa è la prima immagine. La seconda immagine è questa. La paternità è una dimensione della ominità. Preferisco la parola ominità, anche se non esiste, di mascolinità, perché mascolinità l'abbiamo banalizzata. È una dimensione dell'ominità, la paternità. Così come quando noi parliamo delle donne, per le donne la maternità è una dimensione del loro essere femminile, non è la totalità del loro essere femminile. Le donne hanno tutte almeno 4-5 caratteristiche che sono abbastanza precise, le abbiamo tutte individuate, oggi in modo particolare. La donna è l'eroina che, se c'è il gatto sull'albero, la vecchietta che deve attraversare o la persona che sta male, si curva su quella sofferenza, l'aiuta e la cura. Oggi la donna è la persona indipendente e autonoma, come un amazzone che si mette la feretra, si tira via anche il seno per dimostrare questa indipendenza e dire guai a te se tenti di trattarmi come una persona handicappata o incapace. È la professionista perché oggi lavora e vuole lavorare, qualunque sia il lavoro che fa. È la madre, perché la maternità le donne se la portano dentro il corpo, è fisiologica, è nella memoria fisiologica, ed è la principessa che si aspetta sempre che arrivi il principe sul cavallo bianco che la porta nell'isola dell'amore. Tiene sempre queste cinque cose. Ed è il motivo per cui oggi le donne sono stressate, perché riescono a lavorare e essere anche madri, e gli uomini due cose insieme non riescono a farle. La testa la occupiamo sempre in una parte, mai in contemporanea. Se noi parliamo delle donne, in qualche modo siamo in grado di descrivere la femminilità. Delle donne possiamo usare tante cose, no? Le donne sono quelle appunto che si prendono cura, la cura e l'accudimento del piccolo, l'amore e il rispetto per la natura, me lo banalizziamo, i fiori, l'amore e il rispetto per la natura, la capacità di cogliere sentimenti e stati d'animo, una razionalità di sintesi non analitica, taglia, 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 concludi, concretizza. Gesto classico della moglie rispetto al marito quando cerca di spiegare le ragioni di un comportamento. Taglia, 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 concludi. Sintesi, ma sintesi non banale. Dal punto di vista femminile è questa concretezza che loro accusano noi di non avere. Un rapporto con il corpo e con il dolore che è equilibrato a differenza di quello maschile, perché le donne attraverso questo maestro che dall'età di 12 anni le attraversa per tutta la vita hanno uno sconvolgimento dentro le loro viscere che le fa avere con il dolore e con il corpo un rapporto completamente diverso di quello che hanno i maschi. Perché per noi tutto quello che è sotto la pelle è magia e appena c'è un acciacco pensiamo al cancro e siamo lì che piagnucoliamo per venire curati. La donna è l'esperta degli affetti e dei sentimenti. E prevalentemente, per molto tempo, il lavoro femminile è stato prevalentemente nella dimensione educativa e di cura alla persona. Ma se noi pensiamo alla mascolinità, cosa ci viene in mente oltre razionalità, forza e pene. Picetto, cazzo. Non ci viene in mente nient'altro. Se noi vogliamo riferirci alla dimensione emotiva dell'uomo, qual è la dimensione emotiva dell'uomo? Qual è la dimensione che caratterizza il maschio diversamente dalla femmina nel rapporto emotivo con i propri figli? Qual è? Quali sono le caratteristiche dell'uomo? A parte razionalità, presunta razionalità, perché poi l'emotività ci indirizza e ci condiziona in tantissimi dei nostri comportamenti. Facciamo finta di essere razionali. Ma i nostri umori saltano come quelli delle femmine per la minima cavolata che può capitarci davanti al naso. Chi di voi è capace di tenere lo stesso umore da quando si sveglia a quando va a letto, alzi la mano e mi metto subito come garzone al suo servizio per imparare. Quindi non è vero che non c'è l'emotività maschile, semplicemente non la conosciamo, non ne abbiamo confidenza. E non siamo specialmente incapaci di usarla con i nostri figli. Noi siamo sempre quelli della regola. Che è comodo, no? Finché c'è la regola. Vale a dire fino alla generazione mia, che ho 68 anni, di mio padre, perché oggi quale sarebbe la regola della società condivisa con le regole che noi insegniamo ai nostri figli? Quale sarebbe la regola condivisa della comunità? Quali sarebbero queste regole di riferimento che confermano fuori dalla famiglia quello che viene educato per chi educa ancora a valori dentro la famiglia? Quali sarebbero? E conoscete voi? L'onestà teoricamente è una virtù, ma oggi noi insegniamo la furbizia ai figli, che spesso sconfina con la disonestà. Certo, teoricamente l'onestà è una virtù, ma la furbizia è una virtù? La furbizia senza ingenuità è una virtù? No, non è una virtù, ma noi la insegniamo, perché evitino di essere fregati, ovviamente. Perché fuori dalla nostra casa c'è un luogo nel quale dobbiamo metterci il coltello in bocca, perché è la giungla. Diamo l'ultimo bacino per chi lo dà ancora alla moglie e al figlio, ci chiudiamo la porta alle spalle, infiliamo il coltello in bocca e guai a chi ci attraversa la strada. Perché questo è lo schema mentale. Ed è lo schema mentale che insegniamo anche ai nostri figli. E se i nostri figli per caso fossero dei miti, come tanti ragazzi che vedo che vengono spacciati per sprovveduti, ma sono soltanto miti, non vogliono competere, non vogliono dimostrare che sono i migliori, non vogliono dimostrare che sono i primi, li trattiamo come deficienti. Sono miti, dovremmo imparare da loro. La vita non è competere per dimostrare che sei migliore. La vita è imparare a fare bene ciò che io so fare bene per il piacere di farlo bene. Basta, non è nient'altro la vita. Non perché devo dimostrare a lui che sono meglio di lui. O lui deve dimostrare a me che è meglio di me. Che è la testa dei maschi questa. O comunque di molti maschi. Quindi quali sono le caratteristiche della mascolinità? Perché il problema si pone oggi, si pone con molta forza. Perché l'era moderna è finita praticamente con la Seconda Guerra Mondiale, con il voto alle donne anche in Italia e in Europa. In America l'è andata nel 1920 il voto alle donne. Per cui quello che era il modello maschile fino alla generazione mia, dominio sessuale, che in qualche modo si trasferiva nella donna, diventava il piacere della donna e il piacere dell'uomo. Quale giovane donna oggi ragiona così? Ne conoscete? Lo stress da prestazione c'era forse 40 anni fa? Ce l'avete oggi. Voi siete giovani, io sono vecchio, per cui lo stress da prestazione non c'era 40 anni fa, perché semplicemente se ne fregava altamente il maschio di quelle che potevano essere le esigenze, il linguaggio del corpo della donna. Tant'è che allora le donne, quando parlavano del marito che aveva rapporti sessuali, dicevano: si deve sfogare come i maiali, si deve sfogare. Questa era la parola che usavano. Chi di voi è più anziano l'ha anche sentita questa parola. Io lo sentivo da mia madre e da mia nonna questa parola: si deve sfogare come un maiale, no? C'è sto sperma che deve uscire da qualche parte, perché quando l'uomo nell'adolescenza scopre l'eiaculazione si apre il mondo. C'è un universo, l'orgasmo. Tutto si deve concludere con un orgasmo. La genitalità maschile. Ma questo è il linguaggio del corpo femminile? A me capita a volte con i miei pazienti, no, di fare una domanda che loro considerano provocatoria. Sono uomini che hanno avuto grandi rapporti, gente che tradisce anche la moglie, che fa con l'amante quello che non fa con la moglie. Dico, senta, ma lei sa com'è l'orgasmo femminile? Si è mai fatto questa domanda? Com'è l'orgasmo femminile? Qualcuno pensa che è simile a quello maschile? Com'è l'orgasmo femminile? Qual è il linguaggio del corpo della donna? È lo stesso linguaggio del corpo dell'uomo e il linguaggio del corpo della donna? Lo conosciamo il linguaggio del corpo della donna? Una donna potrebbe tranquillamente essere appagata da un pomeriggio di coccole e di carezze. Un uomo, se non finisce con una masturbazione, almeno con una masturbazione, non è appagato. E se non ha la masturbazione, va nel gabinetto a masturbarsi dopo un pomeriggio di carezze e di coccole. È lo stesso linguaggio? Non è lo stesso linguaggio. Siamo ignoranti come era ignorante la mia generazione per quanto riguarda il linguaggio del corpo, perché voi siete generazioni intermedie che si stanno per la prima volta ponendo questo problema. Il linguaggio del corpo della donna, che non è il linguaggio del corpo dell'uomo. Non è il ma ne parleremo meglio la prossima volta di questo. Allora, questo modello che vedeva la donna regina degli affetti, regina della casa, l'uomo quello delle regole, è completamente saltato. C'è qualche individuo in giro per il mondo che non è capace di uscire da questa idea di possesso e si ammazza la moglie o la donna che dice non t'amo più e vado con un altro. Questi sono i colpi di coda di quel modello, i femminicidi, ma quel modello non torna più. Ed è il motivo per cui oggi molti maschi, ed è la cosa che a me preoccupa, specialmente sui giovani maschi, sono disorientati sessualmente. Disorientati. Quella che poi viene spacciata per cultura gender, sarebbe interessante discutere e approfondire anche questo aspetto, l'orientamento sessuale che è al di là di quella che è l'identità di genere, cioè l'identità biologica e sessuale, per cui domina l'orientamento sulla condizione biologica e sessuale, cioè sull'identità di genere. C'è oggi una confusione su questo piano, ma io nei giovani che vedo, che hanno questi dubbi e queste perplessità, c'è disorientamento sul fatto di non sapere più cosa voglia dire oggi essere uomo, oggi, non 40 anni fa, oggi. Il modello maschile. È saltato quel paradigma, quello del dominio, ma non abbiamo ancora costruito il paradigma della reciprocità. Reciprocità vuol dire che io e te siamo diversi, come è scritto in Genesi, fatti per la comunione, ma la tua diversità ha un valore che è la tua diversità e la mia diversità ha un valore che è la mia diversità. E da queste diversità noi, senza che nessuno dei due neghi la propria identità, costruiamo comunione. Non abbiamo ancora i parametri per questa cosa. Forse i figli dei vostri figli, forse due o tre generazioni arriveranno a questo, se noi lavoriamo bene su questo piano. È saltato il parametro, il paradigma del dominio, non c'è ancora il paradigma della reciprocità. Non c'è. Non c'è. Una vera capacità di riconoscere la diversità per il proprio valore, sia per quanto riguarda la donna, ma anche della donna per quanto riguarda l'uomo. Le donne sono ancora convinte che noi siamo testicoli, un po' di muscoli e un po' di razionalità. Fate un'indagine. Quali sono le caratteristiche del maschio? Razionalità, testicoli, un po' di forza. E questa è la seconda immagine, cioè oggi i padri devono cominciare a misurarsi nel rapporto con i figli anche sul piano emotivo. Sia nel rapporto con la femmina, così almeno le femmine capiscono qual è la vera diversità rispetto ai maschi, ma specialmente dal rapporto con i maschi. Quando oggi un figlio ha un problema a scuola, col compagno di classe, da chi va? Dal padre o dalla madre? Parlo dei maschi in questo caso. Chi va a chiedere cosa deve fare rispetto all'insegnante che la tratta in un certo modo, o rispetto al compagno di classe che lo prende in giro, o rispetto a quello che fa il bullo con lui, se ha il coraggio di andare a parlare con qualcuno del fatto che fa il bullo con lui? Con la madre, non con il padre. Il padre cosa gli direbbe? Prendilo a botte. Cosa gli direbbe il padre? Si misurerebbe con lui su questa fatica e su questa fragilità? Dedicherebbe il tempo e l'attenzione per cercare di capire cosa c'è in quella testa e in quel cuore? Cosa direbbe il padre? I padri e i figli vanno dalle madri. In realtà tutti noi maschi siamo figli di madri, non figli di padri, dal punto di vista educativo. Tutti noi siamo figli di madri. Sono le madri che ci hanno fatto la scuola dell'affettività, non i padri. I padri ci hanno fatto la scuola delle regole. La scuola delle regole. Allora, quale diventa la funzione del padre in un tempo in cui la donna non fa solo la madre, è la regina della casa, ma lavora e cerca di esprimersi su più dimensioni e della società non vi sono più regole condivise? Oggi obiettivamente le donne sono più stressate dei maschi dal punto di vista educativo, ma sono più stressate dei maschi perché fanno tutto. Spesso, quando la moglie chiede al padre di collaborare sul piano educativo, chiede di collaborare a ciò che lei pensa sia il giusto modo di far portare in atto una linea educativa. Ma rimane il fatto che un modo maschile di affrontare i problemi nella relazione emotiva e affettiva non siamo ancora capaci di esprimerlo. E confrontarsi con il modo femminile a partire dal modo maschile. Allora, oggi il padre, mentre in passato il compito del padre era quello di avvicinare alla mediazione sociale, quindi alle regole, e la capacità di stare dentro la mediazione sociale, oggi il compito del padre diventa educare alla libertà, a una capacità di gestire la propria libertà. Questo è oggi il compito del padre e della madre. Certo, c'è il problema dell'interdipendenza, della responsabilità, della cura, ma il compito fondamentale oggi, non 40 anni fa, da qui in avanti, è una vera educazione e accompagnamento all'uso della libertà. All'uso della libertà a partire da una conoscenza di se stessi, da una conoscenza dei propri punti di forza, da una conoscenza dei propri limiti, da una capacità di chiedere aiuto quando siamo di fronte ai nostri limiti e da una capacità di esprimere i punti di forza in modo stabile e continuativo, in modo tale che le persone possano fare affidamento su di noi per quei punti di forza. Essere dei veri punti di riferimento sulle cose in cui abbiamo dei punti di forza. E nessuno ha solo punti di forza. Questo richiede testa e tempo. Questo richiede non tornare a casa stressati al giornale di lavoro e dire non rompetemi le scatole perché ho bisogno di svuotarmi la testa, leggere il giornale e guardare la televisione. Questo richiede tempo ed energia. Tempo, energia e testa. Cuore. Il tempo che le donne hanno sempre messo su questo. Il tempo che le madri hanno sempre messo su questo, l'hanno messo anche con noi su questo. Quando eravamo piccoli. Allora, la maternità è caratterizzata dall'attaccamento. La fatica della madre è proprio quella di accettare il distacco, la presa di distanza, in particolare per i maschi. Ma la presa di distanza e il distacco per i maschi è fondamentale per diventare uomini, cioè per diventare adulti. Nella donna vi è una propensione alla fusionalità, non solo verso i figli, ma anche verso l'amato, l'amato, l'amante, ne parleremo comunque la prossima volta. La paternità non si esprime sull'attaccamento, ma si esprime sulla distanza. Sulla distanza che vuol dire la capacità di vedere e di guardare quello che c'è in mio figlio e in mia figlia. Quando spesso incontro i genitori che mi parlano dei problemi con i figli, c'è sempre un elenco, che potrei tranquillamente dire io prima che me lo dicano loro, che va dal disordine nella stanza, che va dal problema degli orari, che va insomma, un elenco, che conosciamo tutti, lo conoscete tutti, eccetera, eccetera. C'è solo un punto in cui dico, bene, adesso, ok, ditemi per favore i punti di forza e le caratteristiche. In prima battuta, la reazione a questa domanda è il balbettio, non sto scherzando, è il balbettio. Perché l'occhio noi non lo usiamo per cogliere le capacità e le risorse. L'occhio noi lo usiamo per cogliere i difetti e mettiamo in atto soltanto le azioni di contrasto e di correzione dei difetti. O comunque mettiamo in atto prevalentemente le azioni di contrasto e correzione dei difetti. Non mettiamo in atto le azioni di sottolineatura e rafforzamento dei punti di forza, E attraverso questa sottolineatura e rafforzamento dei punti di forza e delle caratteristiche positive, rendere sempre più residuali i difetti. I difetti non diventano residuali perché io metto in atto un'azione di contrasto così dura che alla fine non ci sono più quei comportamenti. I comportamenti diventano residuali quando io faccio emergere delle capacità e delle potenzialità che rendono inutili quei comportamenti, per esprimere anche il conflitto e l'eventuale conflitto. Ma noi non abbiamo questo sguardo. Non abbiamo lo sguardo che coglie. Questo sguardo presuppone la distanza. Se io voglio vedere un quadro, non vado ad attaccarci il naso, faccio così. Se voglio guardare un quadro e capire l'insieme. Peraltro, questo elemento del distacco, se voi guardate bene, è anche dentro il cuore dell'unione sessuale. Come avviene l'unione sessuale? La donna accoglie una parte della carne dell'uomo. Carne, perché adesso anche tutto questo dibattito qui sui due, c'è sempre nei nostri giornali questo termine che è liquido seminale. È una minchiata. Lo sperma non è un liquido. Il liquido è la pipì, il liquido è l'acqua, il liquido è il tè. Lo sperma è un semisolido seminale. Il semisolido non è solido, non è liquido. Provate a mettervi, l'abbiamo fatto tutti, perché il maschio, se c'è una cosa che conosce, è la masturbazione. Lo sperma sulla mano mica scivola via come l'acqua, no? Non è un liquido, è carne. Non abbiamo più questo concetto della carne. È carne, lo sperma è carne. È carne che, incontrando altra carne, forma nuova carne, ma è carne lo sperma. Non liquido. L'uomo si separa dalla sua carne nell'unione sessuale. La donna accoglie la carne dell'uomo e da quell'accoglimento viene un nuovo organismo. Il distacco è dentro l'unione per il maschio. Nel momento di massima unione con te, io mi sto separando da una parte di me. Mi sto separando da una parte di me che rimane in te. E in te fa una nuova vita. La donna invece è sull'attaccamento che si rapporta ai figli, ed è bene questa cosa qua, perché questo attaccamento consente alla donna di andare a guardare in profondità quelli che sono anche i sentimenti e le emozioni dei figli, cosa che il padre raramente fa nel suo sguardo. Da questa diversità, da una maternità che si esprime nell'attaccamento e da una paternità che si esprime nel distacco, distacco non vuol dire distacco affettivo, ma vuol dire distanza. Vuol dire io voglio veramente la tua crescita. Io voglio che tu trovi te stesso, non che fai quello che io penso sia il bene tuo. Costruire l'alleanza. L'alleanza si costruisce su questa cosa, l'alleanza educativa. Si costruisce su questa diversità che dà una visione di insieme di quella persona che sta crescendo. L'ultimo quadro è questo. Noi siamo sempre... siamo stati figli, tutti, dei nostri padri e delle nostre madri. Siamo padri oggi e madri, ma rimaniamo comunque figli nei riguardi del padre. Rimaniamo comunque tutti figli nei riguardi di Dio e quindi fratelli. Fratelli, se vogliamo, dentro questa fratellanza e sorellanza generale, anche con le nostre mogli e con i nostri figli. C'è qualcosa in questa figliolanza, che è la figliolanza che ci accomuna tutti, che ci rende fratelli tutti, nel senso figli dello stesso Dio, anche, è una dimensione che c'è anche nel rapporto con la moglie e con i figli, questa fratellanza e sorellanza. Perché siamo tutti figli. E siamo tutti figli ribelli. C'è il meccanismo, è lo stesso meccanismo che ci allontana quotidianamente da Dio, nelle nostre scelte di vita, nel mondo, nel rapporto con gli altri, è lo stesso meccanismo di ribellione che spesso i figli hanno con i padri ed è lo stesso meccanismo di ribellione che noi abbiamo avuto con i nostri padri. Ribellione vuol mica dire prendersi a botte. Ribellione vuol dire non fida, non mi fido. Tu mi stai chiedendo delle cose che ritieni che per me sono cose giuste, ma io non mi fido e ne faccio altre. Ribellione. Allora, qual è il problema oggi per i padri? I padri, nonostante tutto, sono sempre stati quelli che garantivano il modello che è saltato, era il dominio sessuale, dicevo, il dominio economico e il dominio sociale. Il dominio sessuale è il piacere della donna e il piacere dell'uomo. Il dominio economico è: vuoi comprarti un reggipetto? Ti do la paghetta. Fino a tutti gli anni 50 e 60 in molte famiglie c'era questa roba qua, con le donne che facevano le casalinghe. Ti garantisco 50.000 lire a settimana per le tue spese. 40.000 lire a settimana, 30.000 lire a settimana, devi comprarti il reggipetto, la mutanda, te lo do io, però i soldi. Oppure se non ci sono abbastanza soldi perché il lavoro è abbastanza faticoso, risparmia. La brava moglie sa risparmiare e si ricava i soldi per comprarsi il reggipetto. Questo si chiama dominio economico, che in qualche modo poi diventa anche un termine di ricatto, no? Si chiama dominio economico. L'uomo porta le risorse, la donna le sa amministrare. Ma la donna, per prendere delle decisioni, è l'uomo che gli dice puoi o non puoi. Il dominio sociale. Oggi anche il dominio economico è saltato. Molte donne lavorano, giustamente, la loro autonomia. Quindi se si vogliono comprare un reggipetto, si fa un ragionamento se i soldi bastano, ma se lo comprano con i loro soldi, quelli che hanno guadagnato. Allora, quale diventa oggi, se l'uomo però ha avuto per molti decenni il compito di portare le risorse per garantire i servizi alla famiglia, dove stava il suo cuore? Cioè, dove stava il cuore dell'uomo? Nel portare le risorse. Poi, se dentro questo cuore che sta nel trovare le risorse, garantire le risorse, perché garantire le risorse significa garantire alla famiglia una vita decente, ci metto dentro anche le mie ambizioni professionali, beh, questo è un dettaglio secondario. Io ho ancora impresso qui, perché qualche anno fa, tanti anni fa, ho avuto la possibilità, voi vi ricordate l'episodio di Erika e Omar, i due ragazzi che hanno ammazzato la madre e il fratellino? Quando la ragazza è stata portata a Beccaria, da Tortona, dove Don Gino mi aveva chiesto di fare Don Gino Ligoldi di fare i colloqui col padre della ragazza. Io l'ho visto 4-5 volte quest'uomo. E oggi so, perché oggi per me è chiaro perché quest'uomo poi, nonostante che la figlia gli ha ucciso moglie e figlio, si è schierato su questa figlia ed è con questa figlia, ha messo al centro della sua vita questa figlia. Lui mi diceva, ma io non capisco, io ho sempre fatto per loro. Lui era capo del personale in una piccola azienda dolciaria là in Liguria. Lavorava 13 ore al giorno, 12 ore al giorno, ma io non capisco, io fatto per la mia famiglia, io ho lavorato per loro, non mi sono accorto che dentro stava crescendo questo cancro, questo bubbone. Dov'era il suo cuore? Dov'era la sua testa? Dov'era? Nella responsabilità che aveva come imprenditore? Nella responsabilità che aveva rispetto ai suoi dipendenti? Sul fatto che doveva contribuire perché il prodotto fosse un buon prodotto, tutte cose più che lecite e dignitose, ci mancherebbe, cose importanti. Ma dov'era la sua testa rispetto a questi figli? Là. E allora, mentre le donne, quando anche lavorano, la loro testa è sempre sui figli, innanzitutto sui figli, conosco più donne che hanno rinunciato a progressioni possibili di carriera per stare con i figli, di quanti uomini abbiano fatto la stessa scelta. Di rinunciare, non sto dicendo rinunciare al lavoro, rinunciare ad ambizioni personali, assolutamente personali, ritenute importanti per i servizi da garantire a quella famiglia, piuttosto che stare sui problemi dei figli. Ecco, io credo che allora, e questo è l'ultimo punto, oggi, questa riflessione viene da dei brani del Vangelo che mi hanno sempre intrigato in questi ultimi anni, uno Malachia, ma uno nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca c'è un punto, quando si parla di Giovanni e del lavoro che deve fare Giovanni il Battista, che è per preparare la strada alla venuta del Signore, fare in modo che il cuore dei padri sia rivolto ai figli. Il cuore dei padri. Il cuore vuol dire, dalla tradizione giudaica, il centro di tutto l'umano, corpo, mente, anima, emozioni, sentimenti, sogni, desideri, progetti. Questo centro unitario rivolto ai figli. Ma stavo finito.
sì,
stata una mezz'ora, no?
Eh?
È stata una mezz'ora.
Sì. Provocazioni tante e anche importanti che ci provocano appunto nel recuperare un linguaggio che ci aiuta a capire cosa vuol dire essere profondamente uomini, la nostra mascolinità. Avete sentito appunto che tocca diversi ambiti e diverse sfere. Essere uomini è la grande arte della vita, che è anche la grande arte della fede, perché Dio ci vuole uomini spirituali, uomini, dove il pezzo iniziale decisivo non è il secondo che fanno devozione, ma uomini. E finché uno non è un uomo sarà un bambino spirituale, un bamboccio spirituale. Capite? C'è complessivamente tutto il nostro modo di stare nelle relazioni, capite? Davanti a noi stessi, davanti agli altri, ce la giochiamo anche nella nostra relazione con Dio. Quindi i linguaggi che lui ci ha introdotto, adesso vi invito un po' a riprendere le domande nell'approfondimento, esattamente questo, questa capacità che ci permette una relazionalità piena, reale, consistente, che costituisce la nostra umanità. Dio che crea l'uomo, capite? La forza con la quale Carlo Sandro ci hai fatto sentire tutto questo ci dice che appunto è una delle realtà che costituisce il nostro esistere, il nostro essere profondamente creati così, uomini. E tutta l'arte della vita ce la giochiamo così nel diventare appunto uomini. Adesso mi piacerebbe che provassimo a riprendere alcuni linguaggi. Vi faccio qualche esempio di pratica che mi capita, no? Ogni tanto nella mia vita da prete lavoriamo un po'. Mi capita per esempio quando faccio i funerali, no? Che chiedo alla moglie mi dica qualcosa del marito,
un lavoratore,
certamente vuole che ricordiamo qualcosa. Lavorare e quindi va bene così, capite? Cioè anche nella descrizione di 50 anni di vita quel predominio, no, economico diventa il linguaggio che poi riduce banalmente un legame. Oppure mi capita dei figli che mi dicono: ricordo che mio padre mi ha accudito, mi ha dato la mancia, mi ha dato quello che... non ti ho fatto mancare nulla. Non ricordo un gesto di affetto di mio padre. Oppure alcuni passaggi dove uno appunto alcune cose a chi le dice. Una volta mi ha fatto tenerezza un bambino che è venuto e mi ha detto: don, me la guardi tu la pagella? Io mi sono molto commosso in questa paternità spirituale. Mi è venuto il crampo per quel pirla di padre. Che dici? Beh, cioè, capite, forte questa cosa, no? O qualche ragazzetta che nei primi approcci affettivi, con nome maschile, mi dice: fortuna che me le dici tu ste cose, perché se aspetto mio padre e non gli dico cose strane, gli spiego come siamo diversi, no? Nel sentire la relazione, l'affetto, no? Vedete, noi ce la giochiamo così. Paradossalmente anche la Chiesa per un certo tempo ha tenuto questo linguaggio, no? Del dominio economico. Se ricordate, anni fa, quando si sposavano, tutti facevano la comunione dei beni, che era una tutela della donna, che non portava i soldi a casa, li portava all'uomo, per evitare che l'uomo gagliardo lasciasse a terra la donna e i bambini, la Chiesa obbligava alla comunione dei beni. Se fai il galletto, se coltivi tutti i tuoi amori, ricordati dei tuoi doveri. Oggi siamo in una società paranoica dove tutti parlano dei diritti, tutti, nessuno parla dei propri doveri, capisci? Ciò che io devo a te, capite la reciprocità? Oggi quel linguaggio dell'autonomia è diventato, paradossalmente quando faccio il consenso, tutti mi chiedono la separazione dei beni. Tant'è vero che una volta una sola coppia ha chiesto la comunione dei beni e quello del comune mi ha chiamato dicendo ha sbagliato? Interessante. Quindi direi che questo è... Riprenderei questi cinque passaggi che tu ci hai proposto. Quindi vediamo di riprenderli insieme, il fatto che siamo stati figli, che abbiamo avuto un padre che ci ha dato un modello, che prima era fortissimo, Provate a capire la domanda sul futuro. Cosa farò da grande? Quello che faceva mio padre. Uno non aveva questi problemi. Oggi i figli hanno una grossissima difficoltà, perché non è per niente scontato che faranno quello che fanno i padri. Perché quando il padre si incazza che il figlio non tira a casa, niente. E oggi bisogna capire che è cambiato tutto. Non si può ragionare come 40 anni fa, dove se facevi il calzolaio, io facevo il calzolaio, se eri piccolo imprenditore in Brianza, dovevate fare il piccolo imprenditore, capite? Non c'è più questo modello di identificazione così forte che era sociale e culturale. Va bene? Per cui quella identificazione che confonde cosa farò, chi sono, arriva fino all'identificazione sessuale. Noi parliamo oggi di tutta questa grande questione dell'omosessualità che a volte è un disorientamento. Non è un orientamento, ce lo vogliono far passare come un orientamento, è un grande disorientamento rispetto a una figura maschile inconsistente, dove appunto è predominante l'identificarsi nella donna. Si riesce a capire il passaggio. Ecco, lui ha parlato appunto di questo passaggio del dominio, delle regole, la differenziazione, la reciprocità. Ne proviamo magari a... So che parlare in pubblico così facile facile non è, però magari se ci aiutiamo nel ragionare, nel riflettere senza confessarsi, intanto riusciamo ad avere qualche punto di vista che ci aiuta nella riflessione.
Mi metto qua così mi vede più facile.
Perfetto.
Così potevo girarci.
Vai.
Ringrazio Don Giuseppe per questa opportunità che ci dà per aiutarci nel compito che ci è stato affidato. E poi